RBN Show, la voce di speaker e tifosi insieme.
Le 21 e quasi 7 minuti, iniziamo questa puntata di RBN Show che va in onda nel giorno del compleanno, l'avrete sentito detto da tutti i nostri speaker della giornata di oggi. Il giorno del compleanno di RBN, di Radio Bianconera, il sesto compleanno, e io sono orgogliosamente qui dal primo giorno di programmazione di Radio Bianconera, o meglio, non esattamente dal primo giorno, anzi, la mia prima puntata che avrei dovuto fare di Tutta la Juve che vuoi, ormai appunto 6 anni fa, nel 2019, non ero presente perché ero in gita con i ragazzi ad Atene, quindi ricordo che mi chiamò il direttore facendomi anche chiacchierare, insomma, facendo intervenire anche i ragazzi della gita di Atene. Comunque, insomma, 6 anni di Tutta la Juve che vuoi su Radio Bianconera, 4 anni ormai di RBN Show. Anche Manuel ci manda un applauso, un festeggiamento tutti insieme, e ovviamente da festeggiare anche con tutti voi, perché quello che dico sempre io è che se non ci foste voi dall'altra parte ad ascoltarci, a tifarci in qualche modo e a mandarci i vostri messaggi scritti, vocali e tutto il resto, no, noi non avremmo modo e significato di essere qua. Quindi ben contento di esserci ancora. Dario Ghiringhelli, chi sta parlando ovviamente come tutti i martedì sera, Manuel Moroni anche che ci manda come sempre in onda e in regia, e ci sta anche provando a far seguire le partite di Champions. Due partite importantissime stasera, Bayern Monaco Inter e Arsenal Real Madrid, quindi ovviamente le seguiremo in tempo reale con voi. Champions League che la Juventus sta cercando di riagguantare anche per questa stagione, dopo l'ultimo periodo molto negativo. Con Tudor sono arrivati 2 risultati utili: la vittoria dell'altra settimana col Genoa, il pareggio dell'altro ieri con la Roma, che al di là del risultato in sé, che io personalmente ritengo molto positivo, poi col senno di poi e 2 punti buttati, insomma, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Oggettivamente, per come ci arrivava la Juve e per come ci arrivava la Roma, è un risultato che io mi porto a casa anche fregandomi le mani, no? Ribadisco, dopo aver visto la partita si poteva anche pensare e sperare di fare qualcosina di più, però insomma la Juve arrivava, e lo sappiamo, da un periodo nerissimo, detto che col Genoa invece era andata di nuovo un pochino meglio, e la Roma arrivava da, l'abbiamo detto anche sabato, 7 vittorie consecutive in campionato, un momento di forma sicuramente eccellente per gli uomini di Ranieri. Quindi diciamo che io avrei firmato, tra virgolette, per il pareggio prima della partita. Tra l'altro, io avevo fatto una specie di piccola tabella di marcia, so che non si fanno mai in questi casi e soprattutto agli allenatori non piacciono tanto, però nel mio immaginario ideale ho detto, beh, è arrivato Tudor, ho guardato il calendario della Juve e ho detto, ci sono 9 partite, se non ricordo male, c'erano da giocare. Ce ne sono 3 da pareggiare e le altre da vincere, che non sono tra l'altro nemmeno impossibili. Per il momento sulle prime 2 ci ho azzeccato, cioè sono andate così: col Genoa abbiamo vinto e con la Roma abbiamo pareggiato. Di quelle che mancano, che sono 6 se non ricordo male, ce ne sono ancora 2 importanti in trasferta con la Lazio, sempre a Roma, e col Bologna a Bologna, e sono quelle che secondo me dobbiamo pareggiare, e tutte le altre dobbiamo vincere. Se dovesse effettivamente andare così, mi sembra che anche abbastanza matematicamente la Champions la potremmo raggiungere, perché non ci faremmo mai superare da chi è dietro, e il Bologna, che in questo momento è un punto avanti a noi, ha un calendario complicatissimo che poi stasera cercheremo di andare ancora a sviscerare, e quindi insomma ci sarebbe davvero, con quel tipo di percorso, di ruolino di marcia, la possibilità di arrivare effettivamente in Champions. Come tutte le settimane ho lanciato il sondaggio per la puntata di questa sera, e ovviamente il tema caldo, visto che siamo tutti lì a mangiarci i punti gli uni con gli altri sulla qualificazione alla Champions League, e qual è la squadra che temete di più per la rincorsa. Non ho neanche più precisato il quarto posto, perché c'è anche un Atalanta abbastanza in crollo verticale, ha perso le ultime 3 partite di fila, quindi c'è anche un terzo posto in questo momento alla portata, se le cose vanno come devono, che tra l'altro, al di là del fatto che per la qualificazione in sé in Champions, terzo o quarto posto non cambia niente, però cambiano i punteggi del ranking UEFA, sia per le urne della Champions League, sia per gli ipotetici futuri mondiali per club e tutto quello che sarà nel caso. Quindi arrivare terzi o arrivare quarti non cambia nulla sulla prossima stagione, cambia però in un contesto più generale. Evidentemente le squadre che ho citato, tolta l'Atalanta che in questo momento è ancora un po' più su, ribadendo sulla posizione almeno in Champions, ho messo il Bologna che in questo momento è subito avanti a noi, Roma e Lazio che sono subito sotto, separatamente, quindi Bologna, Roma, Lazio, e poi ho messo insieme, perché sono quelle un pochino più indietro, Fiorentina e Milan. Il 72% di voi in questo momento, che è tantissimo, vuol dire che uno su quattro ha risposto il Bologna. Poi c'è un 12% la Lazio e un 8% pari merito la Roma e Fiorentina e Milan, in cui però non è precisato quale delle due. Per esempio, ecco, leggiamo già qualche commento al sondaggio. Vi invito ovviamente a continuare a votare e a commentare. Vito Crimi ci dice: Atalanta fuori dalle 4 per me, con Juve e Roma che finiscono in Champions. Questo è il pronostico di Vito. Poi Gobbaccio dice una cosa secondo me assolutamente da tenere in considerazione, e dicevo, poi li andremo a vedere tutti i calendari delle nostre avversarie dirette da qui alla fine. Il calendario del Bologna è il peggiore di tutte, ed effettivamente l'ho già detto anche sabato durante tutta la Juve che vuoi, sono andato a vedere quali sono le partite prossime nostre, chiaramente quelle le sappiamo tutti, e quelle dei nostri avversari. Il Bologna ha veramente un calendario complicatissimo, perché al di là del Napoli, che ha già affrontato ieri sera pareggiando 1-1 in rimonta, insomma facendo anche l'ennesima grande prestazione, deve ancora giocare con l'Inter, col Milan, con la Fiorentina, con l'Atalanta, con la Juve stessa. Deve affrontare ancora praticamente tutte le prime sette squadre della classifica. Quindi è un calendario davvero molto molto complicato. Molto complicato è anche quello della Roma, e anche lì ci arriveremo fra poco. Quello più paragonabile al nostro, che oggettivamente forse dire facile è una parola grossa, ma rispetto a quello del Bologna non c'è paragone, è quello della Lazio, che ha più o meno tre scontri diretti come noi, anche se per noi ormai sono solo più due, perché con la Roma l'abbiamo affrontata. La Lazio tra l'altro ha proprio il derby con la Roma questa domenica, deve ancora giocare anche la Lazio col Bologna, e in più nelle partite diciamo più o meno semplici, paragonabili alle nostre, ha però le partite di Coppa UEFA, di Europa League, insomma io sono un po' anziano, la chiamo ancora Coppa UEFA, che devo dire la verità, secondo me la Lazio ha tutte le carte per provare a portarla a casa, sicuramente per passare il prossimo turno, che giocherà tra l'altro già questa settimana, sia giovedì che giovedì prossimo, a cavallo proprio del derby con la Roma. Detto che se la Lazio vincesse l'Europa League si qualificherebbe matematicamente per la Champions anche senza arrivare fra le prime quattro, anzi a quel punto farebbe quasi un favore agli altri a non arrivare fra le prime quattro, perché c'è un regolamento particolare, sono andato a vederlo, aveva ragione la nostra ascoltatrice dell'altra settimana, cioè la Lazio si guadagna un posto extra diciamo per l'Italia in Champions solo se non arriva fra le prime quattro, e non ho capito bene perché. Per cui se la Lazio arriva fra le prime quattro, indipendentemente che vinca o non vinca l'Europa League, va in Champions ovviamente, ma da classifica. Invece se dovesse arrivare dal quinto posto in giù e vincesse l'Europa League, ci arriverebbe come quinta squadra italiana. Una roba abbastanza complicata e complessa, anche perché non ho capito poi chi andrebbe, forse l'altra finalista recupererebbe il posto in Champions. Sicuramente è uno scenario da tenere in considerazione, ribadisco, perché secondo me la Lazio a un certo punto dovesse passare, e insomma visto l'avversario penso che sia nelle sue corde il quarto di finale, potrebbe concentrarsi di più sulla vittoria dell'Europa League, che darebbe comunque l'accesso alla Champions piuttosto che non al campionato. È una speranza? È una possibilità? Sicuramente sì, e giustamente dice Manuel, ho 6 anni in più rispetto a quando abbiamo cominciato, quindi sì, sto invecchiando, alcuni colpi li comincio a perdere, a perdere anch'io. Tiziano da Milano ci scrive il primo messaggio di questa sera: con il Milan fuori dalla Champions è costretto a vendere, la Juve potrebbe fare qualche affare con i rossoneri. In realtà è una domanda quella di Tiziano. Guarda, uno degli affari con i rossoneri secondo me lo abbiamo già imbastito, e mi auguro che venga portato a casa, perché dei tanti prestiti che abbiamo in questo momento tra obbligo, diritto e prestiti secchi, quello di Kalulu penso che non sia nemmeno da pensare, cioè Kalulu devi portarlo a casa, punto. Tra l'altro c'è un diritto di riscatto con un prezzo già fissato, e io mi auguro che la Juve non faccia sciocchezze, l'abbiamo visto anche l'altra sera con la Roma. Ha fatto forse un errore, che è stato quello sul colpo di testa di Esharawi, che ha preso il palo. Per il resto ha fatto una partita clamorosa di sostanza, di qualità, di corsa, di anticipi. Ha fatto un intervento difensivo clamoroso su Cristante. Ha messo dentro la palla con una bellissima sovrapposizione su McKennie, da cui poi è nato il gol di Locatelli. Cioè Kalulu è tutto l'anno che ha un rendimento altissimo, sia quando inizio stagione con la difesa a posto veniva schierato da terzino, sia poi quando è stato costretto a sostituire Bremer e l'ha fatto in maniera eccellente. Quindi credo che il primo affare da fare con, scusate il gioco di parole, con il Milan sarebbe proprio quello. Sugli altri non so se hai qualche giocatore in particolare a cui ti riferisci, Tiziano. Io sinceramente tantissimi giocatori del Milan che vorrei nella Juve in questo momento faccio fatica. In stagioni addietro ti avrei detto Theo Hernandez. Vista la stagione di quest'anno e con i casini, permettetemi il termine, che stanno venendo fuori anche nello spogliatoio del Milan, anche Teo lo lascerei un attimino da parte. Mi fa segno Manuel però che abbiamo il nostro ospite di stasera, il nostro in realtà collega, amico, chiamatelo come volete, speaker, voce di Radio Bianconera, Alberto Mauro. Ciao Albi, ben trovato.
Ciao Dario, un saluto a tutti, buonasera.
Se vuoi cerco qualche altro aggettivo o sostantivo per definirti,
sì,
direi che...
attaccato, ormai attaccato da un po', però... Sì.
Attenzione perché Manuel nel sottopancia ha scritto da casa sua Alberto Mauro, giustamente,
esatto.
Vorrei anche dire... Perché...
Dal divano, dal divano.
Volevo scrivere dal divano.
Voleva scrivere dal divano, Manuel, diceva, però poi insomma è rimasto... Però è anche giusto così, nel senso la Juve purtroppo è a casa pure lei e quindi chi non è qui come te, giustamente sei a casa. Senti, stavo dicendo Albi, è una situazione che sembra un pochino finalmente ribaltata anche nel morale, no? Da parte della Juve, una classifica che finalmente ritorna a sorridere, una classifica strana, no? Perché quella di domenica poteva essere, diciamo, la giornata dell'Armageddon, in realtà praticamente si è bruciata una giornata, hanno pareggiato tutti tranne la Lazio che ha vinto a Bergamo accorciando ulteriormente la distanza anche col terzo posto, quindi è come se si fosse bruciata una carta, tutti pari. E quindi cosa si fa? Si punta al quarto, si punta al terzo, si guarda ancora dietro? Cosa deve fare la Juve?
Ma è complicato perché io adesso sto andando a memoria, ma negli ultimi anni non mi ricordo una corsa Champions così intricata.
Sì, vero, vero.
Coinvolge ad aprile così tante squadre. Anche perché spesso poi nell'ultimo periodo i campionati e soprattutto le classifiche erano molto più definite, con magari una squadra che prendeva il largo, altre dietro. Quindi, da un lato, questo è positivo per una squadra attardata come la Juve, che nonostante i 14 pareggi, mi pare, sono in memoria, in campionato,
sì,
comunque rimane pienamente in corsa per il quarto posto. Dall'altra, l'unico difetto è che, essendoci almeno 3, 4, 5 squadre in corsa, può succedere di tutto, quindi è giusto dare un'occhiata alle spalle, però, visto l'andazzo che e il Bologna che a livello di calendario forse un pochino peggio della Juve ce l'ha,
sì.
Secondo me è giusto anche guardare avanti e ragionare prima sul quarto, poi eventualmente sul terzo, lì dipende molto dall'Atalanta, però mi sembra una squadra che improvvisamente ha avuto un calo, non so se mentale o fisico, che poi è coinciso con le parole di Gasperini sul suo futuro,
sì,
non so,
sì,
se c'entrano o forse no, come ha fatto notare giustamente Marocchi. Però evidentemente che si è rotto qualcosina, magari è soltanto una rottura che si può riparare, però in questo momento è giusto approfittarne, come evidentemente ha fatto l'Atalanta quando ha battuto 4-0 la Juve.
Certo.
Sono cose che succedono nella stagione, giusto approfittarne. Il terzo posto al momento è alla portata, però bisogna andarselo a prendere, non è che te lo regalano.
Ecco, senti, ma proprio a proposito di questo, no? L'Atalanta in crollo verticale perde le ultime tre, l'ultima partita che non ha perso ne ha fatti 4 a noi a casa nostra.
Sì.
Fa rosicare ancora di più, forse.
A me fanno rosicare un po' di cose, questa sicuramente. Ti dico da appassionato di calcio e giornalista eccetera, vedere una squadra che nel giro di una settimana passa da giocare come ha giocato contro la Fiorentina a giocare come ha giocato contro il Genoa mi fa anche pensare,
sì.
E l'altro dico cavolo, cioè, evidentemente la testa fa tanto a livello poi di prestazione, perché se nel giro di settimana fai due prestazioni così diverse tra di loro, evidentemente vuol dire che prima c'era qualcosa che non andava, poi c'era qualcosa che si è risolto. Non giustifico tutto questo soltanto con l'esonero di un allenatore, mi sembra troppo poco. Chiaro che c'erano delle problematiche, l'abbiamo intuito tutti quanti, non c'era bisogno che ce le spiegasse anche Thiago Motta sul Corriere della Sera, però al netto di questo mi sembra un po', non so, mi sembra un po' anche l'atteggiamento, dico, dei giocatori,
sì.
In questo senso non lo giustifico, perché al di là di tutti i fatti che ci possono essere, le incomprensioni che c'erano, però delle prestazioni come le ultime con l'Atalanta e con la Fiorentina non sono giustificabili a certi livelli, per una certa maglia, per una tradizione, una storia, al di là di tutto non giustifico, soprattutto perché poi dopo pochi giorni si è vista un'altra squadra, un altro atteggiamento, un'altra reazione contro il Genoa e anche contro la Roma.
Certo.
Allora, non sono d'accordo con quello che è successo in queste ultime ultime due partite in crollo verticale contro Atalanta e Fiorentina, dopodiché è arrivata poi una mossa da parte della proprietà. Adesso io non so se queste prestazioni poi sono state utili, sono servite poi per arrivare a questa decisione, ma al netto di tutto, per quanto riguarda la storia e la tradizione della Juventus, non trovo giusto comportarsi così in campo, perché sono situazioni che hanno poco a che fare con la maglia della Juventus.
Ah no, assolutamente, tra l'altro guarda, poi anche col senno di poi, no? quei famosi pareggi che ovviamente con alcune squadre danno particolarmente fastidio, fatti invece con Atalanta e Fiorentina, che erano delle squadre con cui noi insomma ci stiamo in questo momento giocando il posto, oltre a dare due punti in più potenzialmente alla Juve, avrebbe dato due punti in meno sia all'Atalanta che alla Fiorentina, e paradossalmente la Juve in questo momento sarebbe addirittura appunto proprio terza al posto dell'Atalanta, e la Fiorentina avrebbe ancora due punti in meno, insomma la classifica sarebbe ancora più sorridente. L'Atalanta, guarda, io l'avevo già fatto notare a gennaio, dove aveva già avuto un piccolo momento di flessione, no? Che sembrava avesse fatto un po' il contrario di quello che fa solitamente, cioè di solito l'Atalanta ha sempre fatto dei gironi d'andata abbastanza in sordina, per poi uscire quasi come un diesel, no? Nel girone di ritorno, dove diventava una specie di schiacciasassi. Quest'anno ha fatto un po' il contrario, no? È arrivata lì ad annusare la prima posizione e poi si è un po' sciolta. Era successo appunto già a gennaio con i risultati che non arrivavano, e poi adesso la questione sta diventando ancora più clamorosa. Senti, invece però credo che diventi ancora più importante in questo momento la definizione di quello che sarà poi il futuro neanche così lontano della Juve, no? Perché è arrivato Tudor, si parla di questo Tudor che fa il traghettatore tra virgolette fino al mondiale per club, dopo il mondiale per club, lui che vuole provare giustamente a farsi confermare, la Juve però che sta sondando altri allenatori, e c'è però un mercato che dovrà essere in funzione dell'allenatore che ci sarà, no? Per cui adesso con Seisao sì, no, Kalulu spero di sì a prescindere, Colomuani sì, no, perché poi dipende se rimane Tizio, se arriva Caio. Come si gestisce questa situazione? Non è facilissimo rimanere concentrati solo ed esclusivamente sul presente.
No, neanche immagino io per Igor Tudor. La certo. Grande differenza è che Tudor in questo momento sa di essere stato preso per il finale di stagione, per il mondiale pre-club, sa comunque anche di potersi giocare alle sue chance, sa che molto passa dal quarto posto Champions, ma anche da altre cose, e quindi serenamente ha deciso di accettare questo contratto, diciamo così, due mesi e mezzo, con possibilità future, però insomma vincolato a una serie di fattori. Ad esempio, l'anno scorso Matteo Allegri questa situazione non la conosceva, giusto per fare un parallelismo rispetto alla scorsa stagione, è arrivato verso un finale di stagione in cui ancora non aveva avuto grosse certezze sul suo futuro. Si è ritrovato poi con voci che sono uscite di Thiago Motta di qua e di là, e alla lunga tutto questo ha sfibrato l'ambiente, ha logorato lo stesso allenatore, che poi si è lasciato andare in quello sfogo che ci ricordiamo tutti in Coppa Italia, in cui aveva già capito, ma poi nessuno gli aveva detto in faccia.
No, certo.
La situazione è un po' più semplice da gestire. Chiaro che Allegri ha tutta l'esperienza del mondo anche per gestire una situazione così, ma non è facile, l'abbiamo visto. Abbiamo visto anche come ha reagito in modo inconsulto in Coppa Italia. Per quanto riguarda Tudor, non ha l'esperienza di Allegri, però credo che sia stato fatto un discorso molto lineare, patti chiari, amicizia lunga, e quindi da questo punto di vista, a livello personale, Tudor sa che la sua avventura può durare fino al mondiale per club, consapevolmente. Credo che darà una mano in questo momento alla Juventus anche per impostare la nuova stagione, che lui rimangono, non dico che secondario, però ci sono secondo me delle valutazioni da fare a prescindere. Dopodiché altre valutazioni saranno fatte anche sulla base dell'allenatore che ci sarà, quindi Tudor o eventualmente un altro, o Conte, o qualcun altro in realtà, però ci sono secondo me delle situazioni che sono imprescindibili, delle decisioni che vanno prese in ogni caso. Questo secondo me sarà dettato sia da Giuntoli, ma anche da tutto il suo staff, che avranno, immagino e credo, voce in capitolo nell'andare a definire alcune situazioni che possono essere banalmente i prestiti, possono essere banalmente magari tenere d'occhio alcuni giocatori sul mercato o qualcuno a parametro zero, o qualche giocatore giovane, insomma, su questo credo che Tudor possa dare una mano. Dopodiché immagino che lui voglia rimanere, quindi farà di tutto. A fine stagione si farà un attimo il bilancio, attenzione, perché il bilancio coinvolge tutti, le valutazioni coinvolgono tutti, compresi i dirigenti, compreso Cristiano Giuntoli, perché noi stiamo qua a parlare di Cristiano Giuntoli, però il mercato non ha dato una mano, quindi provare a ragionare sugli errori sostanziali anche a livello di mercato da Cristiano Giuntoli, così come errori messi in campo anche da Thiago Motta. Quindi, per risponderti alla domanda, molto dipenderà sì dalla scelta dell'allenatore, però secondo me alcuni discorsi saranno già impostati a prescindere da Giuntoli con l'ausilio di e poi vedremo cosa succederà. Io credo che qualche chance ce l'ha, al netto delle parole che si dicono, chiaramente mi sarebbe quasi inopportuno dire ciao Igor, vieni, certo, te lo vai via sicuro.
Certo.
È normale che la dirigenza gli dia una chance, una speranza, ed è giusto così, ma secondo me c'è realmente una speranza, una chance. Poi dipende da una serie di situazioni, di fattori. Più dei risultati, secondo me, conta di rivedere qualcosa, qualche scintilla in campo, qualche prestazione, qualche vittoria in rimonta, vedere che il gruppo c'è, che è compatto, che l'allenatore ha la disponibilità del gruppo. Questo secondo me è uno dei fattori fondamentali insieme ai risultati per eventualmente valutare la riconferma.
Sì, poi tra l'altro adesso io citavo Conceição perché insomma il post credo che sia stato visto da tutti, sì, è già stato commentato e stracommentato. Chi se le valutazioni forse più importanti in assoluto andranno fatte sul pacchetto difensivo, no? Dove dovrebbero rientrare Bremer e Cabal, quindi insomma Veiga e lo stesso Kelly, che ha un obbligo di riscatto, però insomma anche lì si parla già di un'ipotesi di rimissione sul mercato, ma ovviamente sì, dipenderà da come rientreranno gli altri due.
Esatto, di quando e di come rientreranno, perché poi sappiamo bene che da un crociato si può rientrare in vari modi,
certo,
si può rientrare anche in ritardo, e quindi è giusto fare delle valutazioni di questo tipo. E Cabal e Bremer sono giocatori di peso assoluto, Veiga e Kelly sono due rincalzi, quindi chiaramente priorità i primi due, però bisogna capire anche come rientreranno e che peso avranno, poi anche magari che sistema di gioco,
ecco, certo,
con la difesa 3 magari poi c'è qualcuno un pochino più adatto, magari Veiga più di Kelly. Adesso queste sono valutazioni che secondo me poi faremo nel corso di queste settimane.
Sì. Poi con la difesa 3 ti serve magari anche un centrale in più, no? Perché ti serve anche una rotazione in più.
Esatto, quindi tutte queste sono situazioni da valutare anche sulla base del sistema di gioco, ma ci sono ancora 7 partite per farle, più il mondiale per club, quindi credo che ci siano anche le tempistiche per andare poi a impostare un prossimo mercato in cui bisogna evitare errori da 60 milioni alla Copmagna.
Sì,
diventa complicato. Un altro investimento di quel tipo, già fai fatica a supportare questo, ecco, un altro di quel tipo sarebbe veramente complicato,
sì,
da gestire.
Detto che chiaramente sono fondamentali i soldi della Champions che speriamo di centrare. Alberto, grazie mille come sempre per
grazie
questa chiacchierata.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli notturni.
Esatto.
Sono abituato ad avere a che fare, però saluto anche quelli notturni, magari invece no. Anche Manu, dai.
Grazie mille, dai. Ma guarda, molti sono fedelissimi, ci seguono fino alle 22:30, anche di quelli che scrivono di giorno, abbiamo Terry, c'è tanta gente che ci sta seguendo anche a quest'ora, quindi
bene, ci fa piacere, ancora auguri ai Radio del Conera,
ovviamente e li rifaremo poi alla fine. Grazie ancora Albi, Alberto, Mauro, ciao, buona serata, buonanotte.
Radio Bianconera, nati per vincere.
RBN Show
21:36 in questo momento spaccato, mentre stava parlando Alberto Mauro prima, per chi ci sta ascoltando come spesso fate, magari state anche voi seguendo le partite di Champions, Kane, che non è proprio l'ultimissimo degli arrivati né in Germania né in Europa, ha colpito un palo con un tiro che insomma da Kane ti aspetti che faccia qualsiasi cosa da solo davanti al portiere tranne che tirarla sul palo. Aveva tutto lo specchio della porta davanti, ha voluto provare a metterla sul palo lungo con una specie di tiro a semigiro, chiamiamola così, solo che non ha girato e quindi è finita sul palo ed è poi...
Possiamo dire che avevamo già le braccia in
alto. Sì, assolutamente, e, insomma, sembrava veramente un gol fatto, immagino chi era lì allo stadio, magari proprio dietro la porta, nella curva dove Kane ha fatto quel tiro, insomma, sembrava veramente, Sommer era battuto, però insomma, palo e palla che ritorna in campo, quindi il risultato in questo momento ancora di 0-0. Visto che ci siamo, vi do anche l'aggiornamento dell'altra semifinale, che ricordo che è Arsenal-Real Madrid, quindi non una partitina, diciamo così, da poco. Si gioca l'andata a Londra in casa dei Gunners, tra l'altro Inter con un possesso palla in vantaggio rispetto al Bayern Monaco, 53-47, e anche Arsenal-Real Madrid in questo momento sullo 0-0, sono entrambe al 37esimo minuto del primo tempo.
Dicevamo spazio voi, ovviamente torniamo con RBN Show come sempre tutti i martedì fino alle 22.30. Volevo intanto dare ancora un aggiornamento al sondaggio e come sempre chi vuole può andare a votare sul mio profilo X e sul mio profilo Threads. Vediamo come state votando fino adesso. Prima c'era un allungo deciso del Bologna che ha perso un po' di terreno, sono arrivati altri voti nel frattempo, qualcuno sta votando durante la diretta. Il Bologna è sempre in grosso vantaggio, ma dal 77% di prima siamo scesi al 68%. C'è un 16% per la Lazio che evidentemente ha tra le tre che si inseguono al più credito, tra le quattro in realtà che seguono al più credito, poi la Roma e poi in ultimo fanalino di coda l'accoppiata Fiorentina-Milan che ho dovuto mettere insieme perché sapete che X dà soltanto quattro opzioni e nonostante siano due le squadre soltanto il 6% di voi per il momento ha scelto quell'opzione. Su Threads in questo momento si è bloccata la piattaforma, mi chiede di fare il mio primo thread, cosa che non è ovviamente possibile perché ci sono già da diverso tempo. Vi aggiorno più avanti sul risultato del sondaggio su Threads. Andiamo a leggere invece qualcuno dei vostri messaggi, poi vi dicevo facciamo il confronto, me le sono già preparate la serie di partite che mancano, soprattutto di Bologna, Lazio e Roma, che sono quelle a noi più vicine. Terry, eccola qua, la citavamo prima proprio con Alberto Mauro perché avevo visto Terry che avevi mandato il messaggio anche se non l'avevamo ancora letto. Ben trovato Dario, ciao Manu, come sempre ciao a te, buon compleanno alla nostra amata Radio Bianconera, grazie a tutti voi per il grande e grandissimo lavoro che fate e intanto in tutto questo ha segnato Lautaro Martinez, il gol dell'1-0. Quindi l'Inter sta vincendo in questo momento a Monaco di Baviera, non l'ho visto perché stavo leggendo il messaggio di Terry, ho visto solo Lautaro esultare, non un risultato che a noi fa particolarmente felici, però va dato come dovere di cronaca. Torniamo al messaggio di Terry, grazie a tutti voi per il grandissimo lavoro che fate per noi tifosi, quindi grazie a te Terry, lo dicevo in apertura, no? Il compleanno di Radio Bianconera, ma siamo forse più noi a dovervi ringraziare, perché senza di voi, senza i tifosi della Juve, senza i nostri ascoltatori, ormai mi piace chiamarvi i nostri ascoltatori perché siete dei fedelissimi, non avremmo modo né senso in qualche modo di essere qui. Non è fuori gioco di Turan perché è dietro la linea del pallone, è un bellissimo gol oggettivamente di Lautaro Martinez che se n'era mangiato uno pochi minuti fa. Ah no, non era Turan, sì Turan ha fatto un bellissimo assist tra l'altro quasi di tacco. Azione oggettivamente, va detto, molto molto bella. Molto, un'azione molto molto bella dell'Inter con la combinazione dei suoi due alfieri d'attacco, come dicono quelli bravi. Terry, per rispondere alla mia domanda, diciamo al sondaggio, dice: io dico Bologna ma non sottovaluto la Lazio. Calulu assolutamente sì, spero che Giuntoli non continui a fare errori, un abbraccio Terry. Ecco, anche questo di Calulu, se vogliamo, no, è paradossalmente ascrivibile quasi a un errore di Giuntoli, ovviamente è un po' una forzatura questa, però più volte abbiamo sottolineato nel corso di questa stagione, io perlomeno ho sottolineato, come i due giocatori che stavano rendendo meglio nella Juve anche di Thiago Motta erano proprio Calulu e Conceição, che poi nell'ultimo periodo è un pochino sceso nelle gerarchie, che sono i due giocatori che sono in realtà in prestito. Tutti quelli che abbiamo comprato in realtà si stanno rivelando meno efficaci, poi non è vero perché c'è Thuram, perché c'è Di Gregorio che comunque ha già fatto anche delle parate interessanti. Il paragone importante era con gli investimenti grossi, no? Il Douglas Luiz di turno o il Commanders di turno, che sono costati insieme più di 100 milioni e che di fatto stanno rendendo poco niente rispetto ai prestiti e rispetto a Thuram, che in proporzione a come e quanto sta rendendo è stato pagato pochissimo, siamo intorno ai 23-25 milioni di euro se non ricordo male per Thuram. E quindi ecco che allora anche lì la stessa cosa si diceva a gennaio, no? Anche se poi anche lo stesso Colomuani è calato molto nel suo rendimento. Colomuani e Veiga in prestito secco erano i due che stavano rendendo meglio degli acquisti tra virgolette chiaramente di gennaio, e Alberto Costa, ragazzi, io quasi mi sono dimenticato che la Juve l'ha comprato, abbiamo speso 13-15 milioni per Alberto Costa che ha giocato forse 20 minuti in campionato, e l'altro è Kelly che abbiamo ormai un obbligo di riscatto che anche lì sarà intorno ai 20-23 milioni, ma con un rendimento molto diverso da quello di Thuram, che devo dire la verità, come braccetto di sinistra in questa difesa 3 che sta mettendo dentro Tudor non mi sta dispiacendo quantomeno, mentre nelle prime uscite soprattutto da terzino che abbiamo fatto fare con Thiago Motta, ragazzi, c'era da mettersi le mani nei capelli ogni volta che la palla bazzicava dalle sue parti. Da centrale anche nella difesa 2 sui 4 e anche come braccetto di sinistra confesso che mi sta piacendo un po' di più, anche se ripeto rispetto al rendimento degli altri non c'è paragone, poi ripetisco anche Colomuani è calato eccetera eccetera. Messaggio che non è firmato, dice: ragazzi, domenica c'è Atalanta-Bologna, è vero, è un'altra di quelle tante sfide, adesso andremo appunto a rivedere quali sono i calendari delle squadre che dobbiamo affrontare. Se noi vinciamo andiamo un minimo quarti, da lunedì si punta al terzo posto. E sì, questo è vero, perché a prescindere da quale sia il risultato di questa partita, cioè di Atalanta-Bologna, con l'Atalanta che ha due punti in l'Atalanta ha due punti in più di noi, il Bologna uno solo. Se noi vinciamo andiamo a 59, ovviamente sono tutti se. Con un pareggio andrebbe a 59 l'Atalanta, con la vittoria del Bologna... No, se vince il Bologna no, se vince il Bologna va a 60 e quindi rimarrebbe terzo il Bologna. Però è vero, noi 59 saremmo almeno quarti. A pari punti con l'Atalanta, con la classifica avulsa, sarebbe chiaramente avanti l'Atalanta, visto la scoppolona del 4-0 che ci ha rifilato in casa. E se vince l'Atalanta col Bologna che rimane a 57, noi salendo a 59 siamo effettivamente quarti. Quindi è giustissimo il calcolo che ha fatto il nostro o la nostra amica da casa, vincendo domenica sera, anzi sabato sera con il Lecce, saremmo sicuramente quarti, perché a prescindere con la sconfitta ancora dell'Atalanta, qualsiasi risultato venga fuori da Atalanta-Bologna, saremmo quarti. Ovviamente dobbiamo vincere la nostra partita. Ci sono anche un paio di vocali che sono arrivati, cominciamo ad ascoltarne uno.
Buonasera, Lorenzo Albano Laziale.
Ciao Lorenzo.
Per quanto riguarda la qualificazione in Champions,
sì,
non è poi così tanto complicata la situazione, perché se la Lazio vince la Coppa UEFA, ma è settima ottava, ma perché ha vinto la Coppa UEFA, lei di diritto va all'anno successivo in Coppa dei Campioni.
Sì.
Quindi quello è una cosa in più, non va con le classifiche dei campionati nazionali. Poi se uno vince la Coppa UEFA o è terzo o secondo o è quarto, purtroppo non ne beneficia nessuno di sta cosa, punto, basta. Quella è solo una classifica, chi arriva fra le prime quattro va in Champions, chi vince la Coppa UEFA e magari è ottavo in classifica va direttamente in Champions, punto. Ciao, forza grande io, Lorenzo da Balonaziale.
Ciao Lorenzo, guarda, grazie per il messaggio. Non so se adesso non ho visto a che ora hai mandato questo vocale, ma hai ridetto fondamentalmente quello che ho detto anch'io nella prima parte, prima di sentire Alberto Mauro, no? Cioè che c'è questa anomalia per cui l'eventuale vittoria dell'Europa League da parte della Lazio aggiungerebbe un posto in Champions solo se la Lazio non arriva già dalla classifica, dalla Serie A in Champions. Quindi se arriva dal quinto posto in avanti e vince l'Europa League, l'Italia avrebbe un quinto posto in Champions, che a quel punto sarebbe la qualsiasi posizione della Lazio, fosse anche quindicesima. Se invece però arriva nelle prime quattro è una sorta di un po' di jolly sprecato. Quello che dicevo io è proprio questo, cioè che la Lazio, data il cammino che l'aspetta in Europa, soprattutto almeno il prossimo turno, dove vi dico già che dovrebbe affrontare, se non ricordo male, il Bodo Glimt, quindi non proprio un avversario particolarmente ostico, penso che la Lazio possa fare la bocca, diciamo così, no? Alla vittoria dell'Europa League, credo che sia assolutamente alla sua portata. Sì, Bodo Glimt, ve lo confermo. E dicevo tra l'altro appunto che ha l'andata questo giovedì, poi c'è Lazio-Roma, il derby della capitale, domenica, e poi domenica alle 20:45, sì, stavo guardando la conferma dell'orario, e poi c'è il ritorno col Bodo Glimt giovedì della prossima settimana. Quindi la mia speranza è che la Lazio a un certo punto si concentri chiaramente sulla possibile vittoria dell'Europa League, che converrebbe a tutti per il piazzamento dell'Italia come ranking, per il fatto che la Lazio si disinteresserebbe della classifica e del quarto posto in classifica. Insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni da fare. Ciò dare domenica sera, primi 25 minuti spaziali, ci dice addirittura Fabio D'Alessandria, nei quali la Roma non ha praticamente passato la metà campo. Un pizzico di rammarico per la mancata vittoria, ma alla vigilia credo che tutti avremmo firmato per un pareggio. La strada intrapresa da Tudor è quella giusta, non sarà semplice la missione Champions, ma sono fiducioso. Ciao Fabio, intanto anche a te. Confermo e concordo con tutto quello che hai scritto. A priori, prima della partita, io per primo a Roma, con il momento da cui arriva la Juve e con il momento da cui arrivava la Roma, ribadisco, 7 vittorie consecutive in campionato, squadra che continua anche col pareggio di domenica con noi a essere la squadra che ha fatto più punti sia nel giorno di ritorno che nel 2025, insomma valgono le due cose perché forse c'è stata una o due giornate al massimo della fine del girone d'andata per quanto riguarda le giornate del 2025. È un risultato che prima dell'inizio della partita tutti avremmo accettato e che ribadisco poi anche dopo, è poi facile, no, parlare col senno del poi,
Poi ti dico la verità, complessivamente se vai a vedere la partita il risultato non è neanche sbagliatissimo, perché comunque la Roma oltre al gol ha preso un palo con Esharawi, ha fatto quell'azione bellissima con Dovbyk e Cristante, con Kalulu che si è immolato e ha salvato un gol forse fatto, c'era ancora Di Gregorio dietro ma non so se l'avrebbe presa, insomma la Roma le sue occasioni le ha avute. Che poi la Juve complessivamente, come si diceva una volta, ai punti forse avrebbe meritato, perché soprattutto nella fase finale della partita ci ha provato di più, c'è stata ancora quella bella occasione per McKenny nel finale, credo imbucato da Cobb Mainers, sono d'accordo. Proprio da dire che avremmo meritato di vincere, sì, complessivamente sì, ma non è che abbiamo proprio dominato. Per cui è un punto che secondo me fa morale, fa classifica. Tiene la Roma dietro, perché se la Roma avesse vinto ci avrebbe raggiunto. Noi abbiamo mantenuto la posizione in una giornata, dicevo prima, no, in cui hanno tutte pareggiato, tranne la Lazio che dietro ha vinto, ma l'Atalanta che davanti ha perso. Ecco che allora anche un pareggio a Roma io me lo tengo stretto. E torno al discorso che vi dicevo prima. Col calendario che ha davanti la Juve, se noi facciamo i due pareggi delle due trasferte che ancora mancano, uno è andato, Roma-Juve 1-1, e io ci avrei messo la firma subito. Ci mancano Lazio-Juve e Bologna-Juve. Se noi facciamo quei due pareggi lì fuori casa, che andrebbero benissimo, e andiamo a vincere le altre partite che sono contro Lecce, Parma, Udinese, Venezia e basta direi, perché poi forse ce n'è ancora una che in questo momento mi sfugge. Comunque, vincendo quelle quattro partite lì e pareggiando le altre due, secondo me alla Champions ci arriviamo abbastanza serenamente. Vito da Pisa, ciao Vito, se fossero adottati i metodi Steam emoji con Seisao sarebbe già stato messo fuori rosa, così facendo vedrete che imparerebbero e non si azzarderebbero più a utilizzare i social per i loro malcontenti. Guarda Vito, la questione dei social è spinosa, no? Perché allora facendo quel ragionamento lì, andando a solo un paio di settimane fa, dovresti fare la stessa cosa con Cobb Mainers, che poco dopo aver appreso la notizia dell'esonero di Motta mette quel post che dice quante belle notizie questa settimana. Dovresti farlo con Perin, che dopo le dichiarazioni di Motta scrive chi è causa del suo mal pianga se stesso. E sai, sono tutti quei messaggi subliminali che poi a voler ben vedere uno ci vuol guardare il negativo, però dall'altra parte uno può sempre dirti ma perché? Io ho scritto una frase, come fai a dire che era riferita a quella cosa lì? No, poi ovviamente nessuno ci ha scritto Giocondo sulla fronte, fai 2 più 2 e arrivi alle conclusioni a cui siamo arrivati più o meno tutti. Però, sai, il discorso dei social network è un po' complicato, adesso si sta cercando di regolamentarlo anche in... Io, per esempio, con l'ambito scolastico mio, ci sono grosse problematiche perché ci sono anche molti professori, molti docenti, molti maestri, anche di scuole elementari, di scuola materna, che sui social hanno una specie di vita parallela. Non so se avete detto che è venuto fuori che c'è una maestra di una scuola materna che ha il profilo su OnlyFans. Ecco, diventa complicato gestire il doppio ruolo, no? E... non lo so, non so se sia giusto, non so se sia sbagliato. Sicuramente si diceva una volta i panni sporchi andrebbero lavati in casa e sono d'accordo. Non lo so, non ti saprei dire se con Seisao o con Moggi sarebbe fuori rosa, perché poi alla fine nel messaggio non c'è scritto niente, cioè non ha insultato nessuno, ha scritto soltanto chi dove sapere saprà, insomma nessuno ricorda qual era il messaggio esatto, ma non era una cosa secondo me così clamorosa. Ah vedi, non lancio calzini mi suggerisce la partita che mancava, che è il Monza, che comunque si aggiunge a quelle che la Juve deve assolutamente vincere, grazie tra l'altro perché a memoria non mi veniva in mente. Il Monza deve vincere su Twitch, così salutiamo anche su Twitch e salutiamo anche Joshua che ci ha scritto, adesso leggiamo anche il tuo messaggio, è un'altra di quelle che la Juve deve assolutamente vincere. Il Monza è in uno stato di crisi totale, perde ormai contro chiunque, questo weekend stava vincendo in casa contro il Como e si è fatta rimontare e ha perso 2-1, quindi un'altra partita che assolutamente bisogna vincere, quindi 7 partite, 2 pareggi e 5 vittorie. Non è una roba per la Juve come la conosciamo noi clamorosa. È chiaro che per la Juve di quest'anno forse un po' lo è. È anche vero che lo stesso Motta è riuscito in un certo momento dell'anno in anellare in campionato 5 vittorie consecutive. Scusatemi, che poi sono state inframmezzate purtroppo dalla sconfitta da Eindhoven con l'uscita dalla Champions e dall'uscita non con la sconfitta ma con i rigori dalla Coppa Italia, però 5 vittorie in campionato le abbiamo fatte. Queste non sarebbero neanche consecutive, tra l'altro, perché in mezzo ci potresti ficcare i famosi pareggi con Bologna e Lazio. Secondo me è un ruolino di marcia che la Juve può tenere da qui alla fine dell'anno. E con quel ruolino di marcia lì, secondo me, non arrivi solo quarto, ma arrivi addirittura terzo, perché, come dicevamo prima, l'Atalanta è abbastanza in crisi. C'è ancora un vocale, Manu? Riusciamo a sentirlo? Lo mandiamo, così lo commentiamo insieme.
Ciao, Tom dalla Sardegna. Ciao. No, secondo me bisogna guardarsi dietro, perché per una questione anche psicologica, meglio avere paura che avere illusioni. Quindi la Juve deve guardarsi dietro.
Tiene le antenne più dritte.
Ma la Roma è forte, la Lazio lo stesso è forte, non sono squadre da sottovalutare. E davanti lo sono anche l'Atalanta e il Bologna. Quindi è bene che la Juve si guardi dietro, non si faccia raggiungere dalle squadre che la seguono, cercando appunto di fare il massimo per sfruttare eventuali passi falsi da parte di quelli che sono davanti. Ma l'obiettivo è verosimilmente il quarto posto, lasciamo perdere il terzo o il secondo, che possono anche capitare, però quest'anno la Juve ne ha combinate troppe per poter ambire a piazzamenti più prestigiosi, almeno per poterci ambire con consapevolezza, ecco. Potrebbe essere soltanto un'illusione. L'importante è il quarto, e tanto basta. Ciao.
No, no, allora io sono d'accordo che l'importante è il quarto, perché la Champions deve arrivare per forza. Sul fatto che le squadre che ci sono dietro siano rispettabilissime e temibilissime, sono d'accordo, al punto che non ho mai neanche ipotizzato in tutto questo discorso che ho fatto di andare a vincere a Roma, né con la Roma, dove quasi tra l'altro non dico che ci siamo andati vicini, ma ci si poteva quasi provare, e con la Lazio a Roma e col Bologna a Bologna, per me sono talmente forti come squadre che per me quei due pareggi lì sono da fare. E le altre, guarda, forse tolta l'Udinese, che però in una di quelle situazioni di classifica un po' come lo è il Toro, no? In cui non sei né carne né pesce, infatti hanno gli stessi punti, guarda, hanno 40 punti, non possono più arrivare in Europa perché la posizione più vicina è a 15 punti più su, non possono più retrocedere perché la zona retrocessione è 15 punti più giù, quindi l'Udinese da questo campionato non ha più niente da chiedere, è la più forte forse delle squadre che dobbiamo ancora affrontare, perché tutte le altre, Parma, Lecce, Monza, Genoa l'abbiamo già passato, poi c'è l'Udinese e poi ci sono le due che abbiamo citato e sono tutte squadre, e Venezia, quindi ci mancano l'ultima, la penultima, la quartultima, la quintultima, l'Udinese che è esattamente metà classifica e Bologna e Lazio. Capisci che dobbiamo ragionare, la Juve deve ragionare che queste cinque partite le deve vincere tutte, siamo d'accordo? Penso e spero di sì. E lì i calcoli poi sono fatti, a prescindere che tu punti al terzo o al quarto posto, se tu fai 5 vittorie e 2 pareggi sono 17 punti, con 17 punti la Juve in questo momento ne ha 56, vai a 73, se so ancora fare 17 sono 6, sì, 73, a 73 punti la Champions, di solito la quota Champions sono 70 punti, quest'anno probabilmente sarà più bassa proprio per il fatto che ci sono tante squadre in lotta. Con 73 punti tu vai in Champions sempre, di solito appunto con 70 ci arrivi. E a quel punto guardi poi a che punto sei con la classifica, ma una volta che sei in Champions, terzo o quarto, ribadisco, meglio terzo per la questione delle graduatorie, del ranking, del bussolotto della Champions che finisce in seconda piuttosto che in terza fascia. Insomma, fa anche arrivare terzo o quarto per il futuro, anche se poi i soldi che ti arrivano sono di fatto gli stessi. Joshua su Twitch, intanto salutiamo anche tutti quelli che ci seguono come sempre di qua. Ciao Dario, questa storia di incolpare Giuntoli perché alcuni giocatori li ha presi a titolo temporaneo per me ha sempre fatto poca strada. Con Sessão il migliore per distacco in diverse statistiche, poi con un altro allenatore facevamo altri discorsi. No, ma infatti il mio discorso è proprio questo, Joshua, non che il problema sia il fatto che li abbia presi a titolo temporaneo, il fatto che paradossalmente, o forse per qualche errore di valutazione, che io in questo momento non ti so dire quale possa essere, sono stati comprati dei giocatori che alla fine hanno reso poco, niente o addirittura malissimo, e mi riferisco come sempre ai due più clamorosi che sono Douglas Luiz per un motivo e con Mendes per un altro. E quelli che invece sono solo in prestito oneroso, con un diritto di riscatto che bisogna poi a un certo punto valutare, sono quelli che hanno reso di più e sono Kalulu e Conceição. Per fortuna su Kalulu c'è un diritto già fissato a una cifra secondo me assolutamente abbordabile, ed è quello, torno su quello che ho detto prima, io non ci penserei neanche un secondo e lo porterei a casa subito. Su Conceição, lo sapete, a dicembre era uscita la voce che la Juve aveva già messo da parte il gruzzoletto per riscattarlo, e adesso le cose sono un po' cambiate, perché già con Thiago Motta stava giocando un po' meno. Con Tudor non è ancora partito titolare in nessuna delle due partite da quando c'è, contro il Genoa è entrato gli ultimi mi sembra 20 minuti, contro la Roma non è entrato neanche un minuto. E allora ecco che chiaramente anche la società si fa delle domande, perché soprattutto con il Nico Gonzalez che abbiamo visto con Tudor, che pesta più o meno le stesse mattonelle, Nico Gonzalez che invece hai l'obbligo di riscatto dalla Fiorentina per 40 milioni, comprare sia Nico a 40 che con Seisau a 30 più i 7 già dati del prestito, lascia perdere i 7 dei già investiti, sono altri 70 milioni che ti escono per due giocatori che hai già in rosa. Allora, o ti veramente convincono e straconvincono e li prendi tutti e due, oppure, visto che uno sei obbligato a prenderlo, magari sull'altro ci rifai un altro, un attimino di ragionamento. Questi sono tutti discorsi poi che ovviamente andranno rifatti, rifatti quest'estate. Vito da Pisa, se fossero adottati, ah no scusami, questo l'abbiamo già letto. Giacomo, ciao Dario, una domanda: cosa ne sai dei due sponsor futuri sulla maglia della Juve? Addirittura si parla ancora di Jeep. Grazie, happy birthday RBN, e grazie anche per gli auguri alla radio. Giacomo, lo ricordiamo per chi per caso si fosse messo in ascolto soltanto adesso, oggi è il sesto compleanno di Radio Bianconera, quindi siamo ben felici di essere qua in diretta con voi ancora fino alle 10.30. allora, ne so poco se non quello che è uscito oggi fondamentalmente sui giornali. È vero che c'è questa ipotesi di Jeep, al punto che addirittura alcuni, anche giornalisti, no, che hanno ripostato la notizia, hanno ripreso alcune delle vecchie maglie della Juve in cui era effettivamente presente il logo Jeep sul petto. Sicuramente l'occasione del Mondiale per Club è golosissima per chiunque voglia mettere uno stemma, no, sulla maglia della Juve, perché essendo un mondiale verrà vista davvero non soltanto in Italia o in Europa, ma addirittura in tutto il mondo, soprattutto con squadre che arrivano da ogni parte del globo. È chiaramente un progetto interessante. Bisognerebbe capire, perché anche lì ci sarebbe poi da fare questo tipo di valutazione, se potesse avere un senso. Scusatemi, ho preso un coccolone da solo, perché quando sbaglio i congiuntivi mi viene la pelle d'oca. Avere un senso, dicevo, il fatto di valutare degli eventuali contratti, che non so se possano esistere, ma forse sì, sul quanto tempo va avanti la Juve, no? Perché magari se un contratto finalizzato solo al Mondiale per Club, un conto è se fai le tre partite del girone e te ne vieni a casa, un conto è se arrivi fino in finale, dove le partite a quel punto diventano 7-8. E poi da capire se sono degli sponsor finalizzati al Mondiale per Club o se sono poi anche per la stagione prossima. Detto che mi immagino che, siccome spesso le squadre, Juve compresa, negli ultimi anni giocano già l'ultima, se non le ultime due partite di campionato con la maglia dell'anno successivo, io mi immagino che la Juve, così come tante altre squadre, andrà in campo al Mondiale per Club già con la maglia della stagione 25-26 e quindi con uno sponsor che potrebbe a quel punto essere interessato a rimanere sulla maglia anche per tutta la stagione.
RBN Show.
22:05 in questo istante, ancora una mezz'oretta insieme fino alle 22:30, sempre con Dario Ghiringhi in studio, Manuel Moroni in regia. Stavo guardando un aggiornamento. Intanto è iniziato il secondo tempo sia di Bayern Monaco-Inter, con l'Inter che è ovviamente ancora in vantaggio, è iniziato da poco più di un minuto il secondo tempo sul campo del Bayern Monaco. Stavo guardando l'aggiornamento anche della partita dell'Arsenal con il Real Madrid, e invece lì siamo ancora, è iniziato anche qua il secondo tempo, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Ovviamente in chiusura vi daremo gli ulteriori aggiornamenti. Aggiornamento, dicevo, anche sul sondaggio su chi vi fa più paura eventualmente, no, per la lotta alla Champions League, che sia quarto posto o terzo posto, che dopo la sconfitta, le tre sconfitte di fila dell'Atalanta, è tornato abbordabile. Il Bologna è risalito di un pochino al 69%, la Lazio al 17%, la Roma al 9% e l'accoppiata Fiorentina-Milan è sempre fallino di coda con il 6%. Si è ripreso anche Trez, quindi vi do l'aggiornamento del risultato anche su Trez. Anche qua il Bologna proprio va per la maggiore, l'86%, e poi si segue soltanto la Roma. Su Trez nessuno ha preso in considerazione né la Lazio né la Fiorentina e il Milan, quindi sì, tutti il Bologna. Però, e poi torniamo a leggere i vostri messaggi, ce ne sono tanti, ne leggo uno al volo, poi li riprendiamo come sempre con ordine. Max da Verona che ci dice: appena in tempo per augurare buon compleanno a Radio Bianconera, complimenti a tutti, siete bravissimi. Grazie Max, al di là dei complimenti che riceviamo, e mi piace leggerli non tanto per autocelebrazione, ma perché insomma, visto che ce li fate, è bello leggere i vostri messaggi, oltre al fatto che sono rivolti a tutta la radio, quindi anche ai nostri tecnici che sono dall'altra parte. Siamo insieme fino alle 22:30 e quindi abbiamo ancora una mezz'oretta di programma insieme. Dicevo, in questo panorama di partite che mancano, andiamo a vedere quali sono le partite che aspettano ancora le nostre rivali, potenziali avversarie per questa corsa alla Champions. Dicevamo prima, no, del fatto che il Bologna probabilmente ha il calendario peggiore, perché Detto del Napoli, che ha già, diciamo, superato abbastanza indenne con l'1-1 di ieri sera. Domenica, a mezzogiorno e mezza, c'è Atalanta-Bologna, come ci ricordava il nostro amico da casa prima, che non si era firmato, e che in caso di vittoria della Juve, a prescindere dal risultato di Atalanta-Bologna, ci consentirà di arrivare al quarto posto. E lo sapremo già, perché la Juve gioca sabato sera, quindi se la Juve vince saremo già sicuri alla fine della giornata di essere almeno quarti. Poi c'è Bologna-Inter la settimana successiva. Le manca il ritorno di Coppa Italia, dove peraltro insomma è già abbastanza sicura della finale, quindi comunque il Bologna ha altre due partite da fare: il ritorno di Coppa Italia con l'Empoli, ma parte dal 3-0 dell'andata, e la finale contro la vincente di Inter e Milan. Anche lì bisognerà capire chi ci sarà. L'Udinese a Udine, come dicevo prima, vale anche per il Bologna quello che dicevo per la Juve, cioè il fatto che l'Udinese è in questo limbo di classifica dove non ha più obiettivi, ha già a 7 giornate dal termine. Poi ci siamo noi, c'è Bologna-Juve al Dallara, c'è Milan-Bologna, c'è Fiorentina-Bologna, quindi due partite fuori casa con Milan e Fiorentina, che sicuramente saranno in lotta, se non per la Champions, quantomeno per un posto nell'Europa bis, se vogliamo chiamarla così. E poi chiuderà l'ultima giornata con Bologna-Genoa. Ma delle sette partite che mancano al Bologna, deve ancora fare Atalanta, Inter, Juve, Milan e Fiorentina. Quindi 5 su 7 sono decisamente degli ostacoli importanti, con in più, dicevamo, anche la doppia sfida di Coppa Italia, dando per scontato che, avendo vinto 3-0 a Empoli, arriverà comunque in finale. La Lazio, invece, che in questo momento è quella che da dietro ci segue più da vicino, perché è soltanto un punto sotto di noi, avendo vinto proprio con l'Atalanta domenica, ha le due sfide, dicevamo, col Bodo Glimt questo giovedì e la prossima settimana, ha il derby di Roma domenica, poi ha il Genoa a Genova, Lazio-Parma, Empoli-Lazio, Lazio-Juve, eccolo qui l'altro scontro diretto, Inter-Lazio e Lazio-Lecce. Ok, quindi nell'ottica che dicevo io, se noi andiamo a pareggiare a Roma con la Lazio e pareggiamo col Bologna vincendo tutte le altre, siamo sicuri che la Lazio, a meno che non vinca tutte le altre partite, a quel punto forse ci supererebbe di un punto, perché la classifica li vede solo un punto indietro di noi, ma sarebbe una combinazione davvero molto complicata da verificarsi. Aspettate che controllo, la Lazio in questo momento ha sì un punto in meno della Juve, potremmo arrivare a quel punto... No, ci supererebbe se la Lazio pareggia con noi e vince tutte le altre. Se noi facciamo quei risultati che dicevo, ci supererebbe. Però a quel punto noi potremmo arrivare addirittura a terza. Insomma, c'è una serie di combinazioni che potrebbero lasciarci fuori anche con i risultati che ho detto io, ma dovrebbe vincere veramente tutte le partite della Lazio, tranne quella contro di noi. Guardo ancora la Roma, poi ci sarebbero anche da guardare, se volete, Fiorentina e Milan, ma sono veramente un po' più indietro, il Milan soprattutto, la Fiorentina non tantissimo, ma il Milan soprattutto. La Roma inevitabilmente al derby con la Lazio, perché si sfidano questa domenica. Poi c'è Roma-Verona, Inter-Roma, Roma-Fiorentina, Atalanta-Roma, Roma-Milan e poi Torino-Roma alla fine. Quindi anche la Roma, secondo me, con questo tipo di calendario, a meno che non ricominci a giocare come ha giocato fino a qualche settimana fa, diventa complicato, perché ha fatto la Juve da poco, cioè la Lazio, all'Inter, alla Fiorentina, all'Atalanta e al Milan. Quindi anche la Roma, su sette partite che le mancano, a parte Roma-Verona e Torino-Roma all'ultima, dove probabilmente al Toro anche non servirà più nulla, le altre cinque, un po' come il Bologna, sono davvero molto molto complicate. Quindi prendendo queste tre, che sono quelle un pochino più alla portata, diciamo che quella che ha quello un po' più semplice, più paragonabile a noi, è proprio la Lazio. Prendo ancora anche l'Atalanta, visto che c'è la possibilità, almeno matematicamente, no? E visto anche il momento dell'Atalanta, di recuperare anche un'ulteriore posizione, arrivare eventualmente anche terzi o comunque quarti, ma con qualcun altro che arriva terzo, cioè l'Atalanta è stata ormai risucchiata definitivamente in questa lotta. L'Atalanta ha il Bologna questo weekend, al Milan quello dopo, e poi ha ancora di partite importanti la Roma alla terz'ultima, perché poi c'è Atalanta-Lecce, Monza-Atalanta e Genoa-Atalanta e Atalanta-Parma. Quindi ne ha ancora tre importanti, che sono appunto Bologna, Milan e Roma. E lì, insomma, l'Atalanta può cercare, diciamo, di mantenere la posizione con abbastanza facilità. Delle altre tre, quella che mi preoccupa di più, anche calendario alla mano e prestazione alla mano, visto che tra l'altro l'unica che ha vinto questa domenica, lo abbiamo appena ricordato, è proprio la Lazio, che tra l'altro del nostro ex, cioè dell'attuale nostro allenatore, che è stato anche proprio l'allenatore della Lazio. Torniamo ai vostri messaggi. Terry ci dice ancora: sicuramente il Monza contro di noi farà la partita della vita. Noi con le piccole quest'anno abbiamo perso parecchi punti. Hai ragione, Terry, li citava prima Alberto Mauro, i 14 pareggi della Juve, a cui ovviamente viene aggiunto anche quello di domenica sera contro la Roma, i 13 pareggi che la Juve ha fatto nell'epoca Thiago Motta. Molti di quei 13, troppi di quei 13, sono arrivati contro formazioni con cui la Juve mai avrebbe dovuto pareggiare, e penso a Lecce tra l'altro da situazione di vantaggio, al derby col Toro da situazione di vantaggio, al Cagliari da situazione di vantaggio, lo 0-0 di Empoli, il 2-2 scusatemi con la Fiorentina, non tanto per la Fiorentina in sé quanto per il fatto che stavi vincendo 2-1 fino a pochi minuti dalla fine in casa e ti sei fatto recuperare. Ecco, io un altro su cui mi mangio molto le mani è lo 0-0 dell'andata di Roma, con la Roma, che eravamo in casa nostra, non tanto perché era la Roma in sé, perché se guardiamo la Roma adesso ci poteva stare, ma perché la Roma d'inizio anno, ragazzi, era una squadra che era allo sbando, tant'è che a un certo punto era quasi al pelo della zona retrocessione. Ha cambiato 3 allenatori quest'anno la Roma, perché ha cominciato con De Rossi, poi è arrivato Juric e poi è arrivato Ranieri, e da quando è arrivato Ranieri ha sistemato un po' le cose. Ma la Roma che noi abbiamo affrontato a settembre non era questa Roma qui, è uno 0-0 in casa, anche lì volendo col senno di poi, è uno dei risultati forse che a oggi fa un pochino più, da un pochino più fastidio. E quindi insomma ce ne sono stati, il Parma anche, ragazzi, col Parma noi abbiamo pareggiato e anche lì eravamo in situazioni di vantaggio, ci siamo fatti raggiungere in casa nostra. Col Venezia in casa nostra perdevamo 1-0 e siamo riusciti a raggiungere noi il pari nei minuti finali con una formazione che ha fatto in tutta la stagione, vado a vedere i punti del Monza in questo momento, di 15 punti, e di quei 15 punti uno l'ha fatto, il Venezia, non il Monza, il Venezia ne ha fatti 21, di quei 21 uno l'ha fatto all'Allianz Stadium. Ecco, allora capisci che certo che ne abbiamo persi veramente tanti, troppi contro le piccole. Era anche un'altra Juve, c'era un altro allenatore, si giocava in maniera diversa. Io mi auguro che questo nuovo corso, brevissimo per il momento, sono poche giornate, di Tudor possa portarci a rivivere, a riaggredire, a rivincere le partite in maniera importante e impattante, come la Juve ha sempre fatto. Quello che dicevo prima, no? In condizioni di Juve normale, il cammino che vi ho proiettato e prospettato nelle prossime 7 gare sarebbe assolutamente plausibilissimo: 2 pareggi a Roma e Bologna e tutte le altre vittorie. Vedremo che cosa sarà capace di fare, la Juve. Sicuramente con 5 vittorie e 2 pareggi arriviamo in Champions. Questo è Fabio, che quindi segue il mio discorso. Occhio però alle partite con le squadre che lottano per salvarsi, tipo Lecce e Parma. Si chiuderanno in difesa e non sarà facile. C'è comunque da mangiarsi le mani, pensando dove a quest'ora avremmo potuto essere se fosse stato fatto un po' prima il cambio del tecnico. Fabio, questo purtroppo sono quei discorsi che si fanno, chiaramente. Guarda, io stesso lo stavo prima dicendo con Alberto, poi eravamo in chiusura di collegamento. Sono arrivato addirittura quasi a dispiacermi del fatto che la Juve non sia crollata a gennaio, no? Abbiamo iniziato il mese di gennaio dicendo che sarebbe stato un po' il mese della verità, perché avremmo dovuto affrontare il Milan 2 volte in Supercoppa e in campionato, poi avevamo l'Atalanta, poi avevamo il Napoli, avevamo le ultime 2 partite della Champions che valevano la qualificazione, il passaggio del gironcione, come lo chiamo io, e abbiamo iniziato malissimo, perché abbiamo perso male facendoci rimontare, tanto per cambiare, per l'ennesima volta col Milan in Supercoppa, vincevamo 1-0 col gol di Ildiz e poi abbiamo perso 2-1, e poteva veramente la fine di gennaio essere un momento di chiave, una chiave di volta per la stagione della Juve se i risultati fossero stati particolarmente negativi. E poi però il mese di gennaio è stato male ma non malissimo, no? Nel senso che perdi col Milan subito e ti bruci la Supercoppa e amen. Poi però passi il turno in Coppa Italia, mi sembra, perché c'era il Cagliari, avevamo passato il turno in Coppa Italia tra l'altro abbastanza bene. Vinci in casa in campionato 2-0 contro il Milan, perdi contro il Napoli, che però diciamo che ci sta, fai 1-1 fuori casa con l'Atalanta, che oggettivamente ci stava, esattamente come ci starebbero i pareggi che abbiamo detto adesso. In Champions
va male, ma non malissimo, nel senso che fai ancora un pareggio e una sconfitta che ti fa mangiare le mani perché non arrivi nelle prime otto e sei obbligato a fare il playoff, ma comunque passi il turno. Quindi è stata quella situazione in cui un cambio in quel momento sarebbe stato forse visto come una forzatura, perché non c'era stato quel tracollo che poi purtroppo abbiamo visto nei mesi successivi, dove esci col PSV, esci, ragazzi, a me questa è la roba che forse fa più male in assoluto, l'ho già detto mille volte lo dirò, esci dalla Coppa Italia con le riserve con la primavera dell'Empoli praticamente in casa, e te ne prendi 4 dall'Atalanta, te ne prendi 3 dalla Fiorentina, allora ecco che lì veramente non c'era più motivo né significato di andare avanti. Forse, se a gennaio fosse arrivato qualche risultato negativo in più, avremmo fatto delle scelte diverse già a fine gennaio e magari oggi saremmo in un'altra posizione. Magari in Coppa Italia in finale, magari in semifinale, perché c'è ancora la semifinale, magari saremmo andati avanti in Champions, ovviamente non lo sapremo mai. Un pochino questa sensazione credo che ce l'abbiamo in tanti, perché con Motta era ormai palese che le cose non funzionavano e forse non sarebbero funzionate. C'è ancora un vocale forse da sentire, Manu, ascoltiamolo.
Ciao Radio Bianconera, buonasera, Roberto da Roma.
Io ciao Roberto.
Sono quelli che ascolto tutto il giorno.
Bravo, grande.
Sono un rider, quindi sono sempre in giro con la macchina, quindi vi ho scoperto da 3 settimane e da allora non ascolto altro.
Benissimo.
Niente, volevo dire che per me, ho sentito prima su Conceição.
Sì.
E per me sarebbe un peccato non riscattarlo, perché è uno dei pochi giocatori che salta l'uomo, che ha superiorità numerica. Certo, è un po' troppo solista, quello sta al tecnico, fargli cambiare. Però per me sarebbe veramente un peccato. 30 milioni, 12-30, ho capito, prendi Frattesi che ne vanno il triplo, cioè per dire, no? E per me Frattesi nemmeno è degno di lucidare le scarpe con Cesau. Detto ciò, auguri, da stamattina che sto dando gli auguri, quindi mi sembra giusto che li do anche a te.
Grazie.
Siete grandi, grazie, resistere fino alla fine.
Ciao Roberto, intanto grazie molto per questo messaggio, molto bello, il finale è molto molto carino, tra l'altro visto che proprio mentre andava il tuo audio ci hai mandato un altro messaggio anche testuale, ti aggiungi alla grande schiera di ascoltatori romani che abbiamo. Se sono già 3 settimane che ci ascolti avrai notato, no, che insomma da Roma ci scrivono veramente in tanti e ci fa chiaramente piacere, a maggior ragione tra l'altro proprio adesso, no, abbiamo appena giocato proprio contro la Roma da voi inteso come città chiaramente, e poi aggiungo quindi al vocale che hai mandato, dice non dobbiamo nasconderci, la Champions dipende da noi, se facciamo il nostro andremo in Champions, e io sono, guarda, sottoscrivo ogni singola parola di questa frase. Torno su Conceição di cui parlavi nel vocale, allora a me quel tipo di giocatore lì fa impazzire, ti dico la verità, mi piace tantissimo e secondo me un giocatore così in squadra ci vuole, perché è quello che, come succedeva in realtà un po' con Motta, ma quando diventa l'unica soluzione evidentemente è un problema, che quando la partita non si riesce a sbloccare è uno di quelli che con la giocata, con l'invenzione, con il dribbling, con il tiro, con la sterzata riesce magari a risolverti la partita. Non tutte le partite, non potrebbe essere così, non lo faceva a momenti neanche Maradona, neanche Messi, che da solo ti risolveva tutte le partite, ma una partita ogni tanto, magari anche qualcuno di più che una ogni tanto, quel tipo di giocatore lì, quando le difese sono chiuse, quando non trovi le soluzioni del fraseggio eccetera eccetera, il giocatore che ti salta l'uomo, che ti crea la superiorità numerica, che riesce a tirare in porta, insomma è una soluzione che secondo me va tenuta in considerazione. E ti ripeto, non è vero perché non l'ho ancora detto, secondo me 30 milioni per Conceição, è vero che si aggiungono ai 7 che hai già speso, quindi complessivamente sarebbero 37, ma negli anni passati ne abbiamo pagati 40 per Bernardeschi e ne abbiamo pagati 40 per Locatelli, che con tutto il bene del gol bellissimo che ha fatto domenica sera, oggettivamente è anche un altro tipo di giocatore che segna meno, che ha passato anche dei momenti di involuzione importante in cui quasi nessuno più lo voleva vedere in campo. Insomma, è una cifra che secondo me per quel tipo di giocatore lì, all'età che ha, perché ha 22 anni, è giovanissimo, io sono d'accordo con te che ci starebbe assolutamente la spesa. È anche vero però quello che dicevo io prima, no, del fatto che la Juve comunque, detto che Nico Gonzalez deve giocare a destra, che ne dica il buon Thiago Motta che lo metteva dall'altra parte, e in due partite che Tudor l'ha rimesso a destra totalmente o
diciamo centrodestra nella tre quarti, l'abbiamo visto il rendimento diverso di Nico Gonzalez. Ecco, sono due giocatori che di fatto pestano le stesse mattonelle, no? E diventano un pochino alternativi uno all'altro, a meno che Nico non lo metti veramente a fare proprio il trequartista puro e vai a recuperare con Seisao come esterno. Però con Seisao è un altro che devi tenerlo forse un pochino più vicino alla porta, perché col suo dribbling, col suo G, col suo tiro a rientrare, se lo tieni proprio tanto tanto largo, lui rischia di fare poi quella roba per cui cerca di prendere la palla, cioè prende la palla e cerca di saltarne tre, e poi più lo allontani dalla porta, più lui cerca di saltare l'uomo, e a volte poi l'abbiamo visto anche quest'anno, no? In alcune partite si incapponiva un po' troppo nel cercare la giocata individuale e diventava poi addirittura deleterio invece che positivo. Detto questo, ti dico sì, se ci fossero le condizioni per poterlo tenere, io anche uno sforzettino lo farei. Ti ne aggiungo un pezzo. Io ho un sogno che non dico da adesso, lo dico ancora quando giocava a Napoli. Se risparmiare i soldi di Conceição mi permettono di arrivare a Victor Osimhen, allora io mi risparmio quei 30 milioni e vado a prendere Victor Osimhen, perché secondo me è veramente ancora uno dei pochi attaccanti puri che oggi può fare la differenza in Italia e secondo me anche in Europa, perché io ricordo, l'ho già citato tante volte questo episodio, ma ce l'ho proprio presente davanti agli occhi, lo Juventus-Napoli dell'anno scorso, non di questa stagione chiaramente perché non c'è più Osimhen, dell'inizio della stagione se non ricordo male, vince la Juve 1-0, quindi abbiamo vinto noi, ma Osimhen davanti faceva reparto da solo, arrivavano dei palloni ad altezze stratosferiche, lui saltava, la prendeva di petto, la metteva giù e faceva giocare la squadra. Una roba che a noi servirebbe come il pane, che sta facendo un pochino Colomboigny e che non riesce a fare assolutamente Vlahovic, perché con tutto il bene che possiamo volere a Dusan, abbiamo capito che il gioco di sponda, la boa, non è il suo. È uscito un articolo anche oggi, non so più, forse proprio su Tutto Sport, che diceva che a un certo punto anche i suoi compagni, da Wea a Thuram, ci hanno provato a fare le sponde con lui, a giocare nello stretto, e alla terza volta che la palla ti finisce a tre metri e non riesce a fare il triangolo, anche loro hanno smesso di passargliela. Ma è normale, ragazzi, cioè non... Vlahovic quella giocata lì non ce l'ha, tecnicamente nello stretto non c'è. E lo dicevo prima con Manuel nell'intervallo, in questo momento di Vlahovic, che comunque no, per quanto possiamo averlo un po' rivitalizzato con Tudor, non è un momento felicissimo per Vlahovic. O quella punizione, la prima punizione forse che battiamo dal limite dell'area, almeno nel 2025, se non in tutta questa stagione 24-25, non l'avrei fatta battere a lui, tant'è che ne è uscita un tiraccio che Svilar, tra l'altro, che ha fatto una parata clamorosa su Nico Gonzalez, ha semplicemente raccolto, perché era praticamente un passaggio. C'è ancora, forse è arrivato un altro vocale nel frattempo, ascoltiamo ancora questo allora.
Ciao Dario, Daniel Tenerife.
Ciao Daniel.
Eccoci un po' di vento, forse si sente.
Sì, sì, si sente.
Qualche rumore strano, sono le Bardella, ossia la Berta Maggiore in riproduzione qui a Tenerife. Senti, occhio che ti vengo a trovare, eh? Occhio che ti vengo a trovare. Non è una minaccia.
Ed infatti sei...
Ovviamente, ma potrei essere a Torino prima di Pasqua.
Faccelo sapere, anche perché ormai Pasqua è fra 15 giorni, effettivamente stavo per dire, se non capisco se è una promessa o una minaccia, Daniel. Ecco, così facciamo, vi presentiamo anche, no? Daniel qualche settimana fa ci diceva appunto che proprio grazie alla mega community di Radio Bianconera ha iniziato a sentire anche alcuni nostri tifosi, e allora diamo anche il benvenuto, in questo caso approfittiamo di Daniel che è con noi da tanto tempo, a Roberto che invece ci ha scoperto solo da 3 settimane, e mi fa molto piacere ovviamente che la nostra famiglia di Radio Bianconera cresca.
Vorrei ricordare a Daniel,
sì,
che invece le nostre sono minacce.
Ti ha sentito? Sì, no, perché effettivamente Daniel spesso ci dice venite a trovarmi, lui sta a Tenerife, e Emanuele dice sì sì arriviamo, e dice giustamente lui le nostre sono minacce.
Diventano minacce. Adesso
diventano minacce. Apriamo una piccolissima parentesi su quella che sarà la prossima partita, perché abbiamo visto dei gran calendari della Juve, di tutte le altre squadre, ma nel dettaglio la prossima partita della Juve è Juventus-Lecce, che andrà in scena, dicevamo, sabato sera, quindi noi avremo ancora tempo, tra l'altro, ovviamente di sentirci sabato dall'1 alle 3 con tutta la Juve che vuoi. Il Lecce, ovviamente, qualcuno prima giustamente diceva occhio, che è vero che la classifica è quella, ma paradossalmente proprio quelle squadre lì in certi momenti, in questi momenti della stagione, possono fare ancora più paura, no? Perché sono in cerca dei cosiddetti punti salvezza. E allora la prima delle squadre che lottano per la salvezza che affronteremo, beh, una l'abbiamo affrontata qualche settimana fa, che era il Genoa, che però, cioè 10 giorni fa, però il Genoa non, in realtà non lottava per la salvezza, è a 38 punti, l'Empoli che è terz'ultima è a 24, quindi sicuramente posizione diversa. Siamo un po' nell'ordine di idee di Toro e Udinese col Genoa, cioè quella classifica che ormai non prevede più dei grossi scossoni né in alto né in basso. Il Lecce in questo momento è a 26 punti ed è la prima delle squadre fuori dalla, diciamo, dalla zona rossa, perché subito sotto c'è l'Empoli che ne ha 24. E quindi sicuramente il Lecce cercherà di venire a Torino a fare punti. Molte squadre, anche di quelle che sono in fondo, giocano abbastanza bene. Il Lecce arriva da 4 sconfitte e un pareggio. Sto guardando le statistiche delle ultime giornate, no? Per cui chiaramente la Juve deve provare a vincere contro il Lecce, contro Venezia, contro il Monza e contro il Parma. Lo dicevamo, sono 4 delle 5 sfide che ancora ci mancano contro le squadre pericolanti. E il Lecce ce l'abbiamo in casa, il Monza ce l'avremo in casa, avremo invece Parma e Venezia fuori. Il Venezia però, se non ricordo male, è proprio l'ultimissima giornata. Ecco, io mi auguro all'ultimissima giornata, se le cose vanno come le abbiamo raccontate fin qui, che non sia quella a determinare l'accesso della Juventus in Champions League. Io mi auguro che a quel punto saremo almeno matematicamente quarti, con eventualmente la questione del terzo posto. Non sto dicendo che succederà, sto dicendo che la speranza è quella, cioè di non dover arrivare all'ultima giornata a Venezia con la qualificazione ancora da portare a casa. E Daniel ci scrive: ho sentito la minaccia, con la risata finale di Manuel, che giustamente diceva che lo vuole andare a trovare, a prendere, mettiamola come volete. Abbiamo in tempo per leggere ancora l'ultimissimo messaggio che è arrivato al volo su Twitch. Cici Fifi Miao, questo è il nick del nostro ascoltatore, che dice: il momento non felice di Vlahovic dura da qualche stagione, inoltre lui si atteggia come se fosse un top player ma non dimostra mai di esserlo. Intanto all'Inter ci sono Lautaro e Thuram che stanno dimostrando di essere degli attaccanti che valgono i cannelloni che prendono. Guarda, hai ragione, tant'è che ancora prima con Manuel dicevamo, anche in una serata in cui sembrava che non stessero facendo nulla e anzi Lautaro si era già mangiato un gol abbastanza anomalo per lui, passano due azioni e la costruiscono insieme: colpo di tacco di Thuram e gol di Lautaro, veramente pregevolissimo per tutta l'azione. Ed è vero, insomma, Vlahovic ormai abbiamo cercato di difenderlo in tutti i modi, ragazzi, non me li ricordo solo io, quelli che l'anno scorso ce l'avevano con Allegri, vedrete Vlahovic con un allenatore normale, con un allenatore decente, con qualsiasi altro allenatore quanti gol farà. L'abbiamo visto, cioè l'allenatore se ne ha già cambiati in realtà 3 nel frattempo, perché c'è stato anche Montero le ultime 2 giornate dell'anno scorso, ma lasciamo perdere la parentesi Montero. Con Tudor, con Motta abbiamo visto com'è andata. Tudor, addirittura Motta l'aveva tolto dal campo, Tudor l'ha rimesso in campo titolare praticamente 180 minuti e tiri in porta forse 0, se non quella punizione diciamo sparacchiata tra le mani di Svilar. Siamo in chiusura, ringrazio Manuel Moroni come sempre per averci mandato in onda, rifaccio ancora una volta gli auguri alla nostra radio, quindi a noi, a tutta la nostra redazione, anche di Bianconera News e ai nostri tecnici. Vi do appuntamento appunto a sabato con tutta la Juve che vuoi. Buonanotte a tutti e forza Juve!
RBN Show, la voce di speaker e tifosi insieme.